Siamo a Legnano 1913, le città. L'aumento della popolazione nel trentennio 1881-1911, secondo i dati, i due censimenti, e l'aumento percentuale. Le percentuali di Alessandria, Bologna, Brescia, Firenze, Novara, Seregno, Varese e Legnano hanno delle percentuali di aumento dal 1881 al 1911 con una percentuale variabile dal 17-18-60%. Legnano passò da 8.039 abitanti a 24.978, quindi è il 209,70% in più, e non è poco. Milano ha fatto l'86, Napoli il 35, Firenze il 33, Alessandria il 18, Busto Arsizio il 92, Gallarate il 100, Lodi il 6,19 e al minimo Seregno l'85, Saronno il 78. Per cento in più, dal 1881 al 1911. Le notizie più antiche che ci fu dato di raccogliere intorno all'amministrazione comunale o a qualche cosa che assomigliasse ad un'amministrazione della cosa pubblica emanante direttamente dai cittadini risalgono soltanto al 1630. Fu a quell'epoca che il prevosto Spedo, il primo in ordine cronologico fra i prevosti di San Magno, volle che la fabbriceria parrocchiale e i luoghi pii fossero amministrati da una deputazione locale, e ciò con il consenso dei quattro deputati del comune. Col concorso di questi formò le rappresentanze, componendole di 5 nobili e 6 vicini o rurali, ossia contadini liberi, per la contrada di sotto delle Muzzate, 4 nobili e 10 vicini per la contrada detta di Porta di Sotto, 4 nobili e 5 vicini per la contrada di Legnanello. In totale quindi 34 membri, dei quali 13 nobili e 21 vicini o rurali. Nel loro seno veniva eletto un priore e un vicepriore. Non si hanno notizie positive circa i poteri e le forme di convocazione di queste rappresentanze, né di quella della municipalità propriamente detta. Nelle nostre pazienti ricerche nell'archivio comunale abbiamo trovato invece un documento prezioso nel quale è narrata diffusamente e comprovata la più bella pagina della vita comunale legnanese. Si tratta di un fascicolo a stampa edito certamente nella seconda metà del secolo XVII e lo si desume chiaramente dalla qualità e dallo stato di conservazione della carta e più ancora dai caratteri tipografici, sulla cui copertina è stata scritta a mano l'indicazione del contenuto: Instrumentum redemptionis feud oppidi Legnano cum suis privilegis. Ed è precisamente una copia dell'istrumento rogato dal notaio Francesco Mercantolo, in forza del quale il borgo di Legnano con Legnanello è stato liberato dal pericolo di diventare feudo. Cosa vuol dire? Dagli atti preliminari e definitivi che compongono il detto fascicolo, scritti parte in latino, parte in italiano e parte in spagnolo, che qui non leggeremo, si rileva come nell'anno 1647 il governo spagnolo, che è stato il più nefasto di quanti oppressori l'Italia abbia mai avuto nel corso dei secoli, non sapendo più a qual partito appigliarsi per trovare forma di far denari da rimettere e mantenere l'esercito di Sua Maestà per la difesa e conservazione di questo Stato, pensò e decise di infeudare e vendere al miglior offerente tutte le terre e luoghi di questo Stato e dominio, ancorché mai siano stati infeudati, eccettuate però le città. In seguito a questa decisione venne, fra le altre, pubblicata una seguente edicola, datata il 4 giugno 1649. Non la leggerò. Di ciò, spaventati lignanesi, si adunarono, come di consueto, sulla pubblica piazza e decisero di sobbarcarsi ad ogni sacrificio pur di allontanare il grave pericolo e conservare la loro libertà. Presi pertanto gli opportuni accordi, elessero a loro procuratore speciale il loro sindaco Baldassarre Lampugnani, il quale presentò tosto al governatore di Milano un'istanza, che qui non leggerò. La conclusione di tutto ciò sì fu che l'istanza venne non senza difficoltà accettata e previo pagamento del pattuito riscatto nella misura di 2/3 di lire 40 per ognuna delle 258 famiglie o fuochi, ammontante quindi, secondo i calcoli fatti dal rationatore regio, a complessive lire imperiali 6.880, pari circa 14.500 lire di moneta nostra, e venne stipulato l'istrumento di riscatto, col quale il governo rinunciava al diritto di infeudare o in qualsiasi modo cedere o vendere le terre di Legnano e di Legnanello. Tale strumento è in data 9 marzo 1652 e di esso si ha la conferma in una relazione manoscritta del 1699, che pure si trova nell'archivio comunale, fatta da un figlio di quel Baldassarre Lampugnano, che fu il procuratore speciale dei legnanesi per le trattative del riscatto. L'autore di questa relazione aggiunge, da parte sua, che per provvedere ai mezzi finanziari occorrenti il predetto suo padre, assieme a Ferrante Mainero e a Ieronimo Novara, fecero obbligazione Francesco Castello a ciò si compiacesse a somministrare quella somma dei denari che poteva bisognare per effettuare il contratto con promessa di restituzione nel termine di 3 anni. Son giusse poi che la somma pagata tra capitale e spese accessorie ammontò a circa lire imperiali 12.000, equivalenti a circa 26.000 lire di moneta nostra, oltre all'obbligo di pagare un canone di lire imperiali 172 ogni 15 anni. Conclude osservando che questo privilegio, che sarebbe l'esonero dall'infeudazione, è stato concesso a pochi borghi di questa provincia. Altre notizie sicure di indole municipale non si hanno se non verso il 1700, nel qual tempo ci risulta che Legnano era diviso in 9 distinte comunità, o meglio gruppi di censiti, che traevano il loro nome da quello del maggior contribuente, appartenente al gruppo della comunità o comune. Si avevano così il comune dominante, e cioè quello che comprendeva il maggior censito, che era la mensa arcivescovile, la quale da sola pagava, al dir del Pirovano, Scudi 12.230, il comune Trotti, il comune Morosino Grande, il comune Lampugnano, il comune Vismara, il comune Camillo Prata, il comune Visconti, il comune delle Monache, il comune Morosi Netto e Consorti e il comunello. Ai primi 8 appartenevano tutti i censiti abitanti nel territorio di Legnano, all'ultimo erano assegnati i censiti forestieri, il comunello. Ognuno di tali comuni era rappresentato da 4 o 5 possidenti, i quali formavano il Consiglio Amministrativo Generale. Ogni comune aveva però il proprio sindaco e un cancelliere. Questi poteva essere nominato anche dagli altri comuni. I conti e le spese erano separati. Uno dei sindaci e due deputati scelti, pare, dall'assemblea dei rappresentanti dei 9 comuni, dirigevano gli affari di indole generale e corrispondevano, su per giù, alla giunta municipale. Probabilmente l'autorità sindacale in quell'epoca doveva essere piuttosto scarsa se un sindaco del tempo aveva potuto chiudere una sua lettera al marchese Cornaggia, allora priore e delegato regio, con le seguenti parole: «Mi perdoni l'incomodo e riverendola le bacio umilmente le mani di vostra illustissima». Firmato Gio Battista Crespi, per sua bontà sindaco. Le 9 comunità sopra descritte si fusero in un solo comune verso il 1790, in seguito alle riforme introdotte dall'imperatore Giuseppe II, successo nel 1780 a Maria Teresa. Ma la rappresentanza comunale continuò ad essere eletta ed a funzionare secondo le norme stabilite dall'editto della riforma amministrativa del 30 dicembre 1755, e ciò fino a 5 anni dopo l'inaugurazione della Repubblica Cisalpina, che fu nel luglio del 1797.